Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
Come va?
Benissimo, grazie.
Dove sei? Ti sentiamo un po' in lontananza.
Io sono in una zona dove c'è una tempesta d'acqua vicino a Milano.
Ah, ecco.
Ah, la tempesta d'acqua. Che bello la tempesta d'acqua. Come sei di umore oggi, Luca? Che io e Laura siamo un po' grigi, non sappiamo per quale motivo. Abbiamo un po' di nuvole nere nel cervello.
No, siamo qua col vento in poppa alla grande. Sono unto, come diceva Ferruccio Amendola, ma sono bagnato al massimo.
Va bene, perfetto. Meglio che non ti raccontiamo quello di cui stavamo parlando prima, perché sennò la gente inizierebbe a fraintendere. Luca, buon pomeriggio, benvenuto. Raccontaci qualcosa di Matita Emostatica. Laura, tu l'hai letto.
Esatto.
Libro più CD. Le edizioni sono le edizioni Volo, se non sbaglio.
Ma io volevo... Sì, partirei direttamente dal titolo. Il perché l'aneddoto legato al titolo è raccontato nel libro, però spiega agli ascoltatori di Città del Capo come mai proprio Matita Emostatica, che cos'era Matita Emostatica.
Volentieri. Matita Emostatica era una compilazione di musica avant rock o blues, con varie citazioni da differenti tipi di musica, che è uscita nel 1981 a Milano per idea di Al Aprile, che è un ragazzo con quale ho scritto un libro nel 1980 sulla musica rock progressiva europea, e Roberto Masotti, che è un fotografo che è stato per 17 anni fotografo della Scala, ma soprattutto è uno dei più famosi fotografi di musica jazz che ci siano in Italia. Loro avevano messo insieme questa compilazione di musiche dove figurava Al Aprile, appunto, Roberto Masotti, figurava Maurizio Marsico e figuravo io, tra altri artisti. I tre, Al Aprile, Maurizio e io, avevamo fatto un trio che si chiamava Fontana, prodotto dai fratelli La Bionda, e diciamo questa compilation e il titolo è stato lo spunto per poter scrivere sulla musica rock, diciamo, che passava tra gli anni 70 e gli anni 80. Tra l'altro, la coincidenza sincronica è stata che mi sono trovato su YouTube un ragazzo che ha 25 anni che fa dei filmini di lavatrici e di passaggi a livello nel Monferrato, che ha scelto come soprannome Matita Emostatica. Allora ho trovato simpatica che in qualche maniera una persona nel 2011 si fosse chiamata con lo stesso nome di una compilation di musica alternativa degli anni 80, e con dei prodotti messi su YouTube che assomigliavano molto a uno dei miei autori musicali preferiti, che è John Cage, che, come forse ricorderete, era andato a lasciare a doppia con Mike Bongiorno e
come
aveva
esperto
suonato,
di funghi, certo
come esperto di funghi, e credo avesse tentato di spiegargli che poteva suonare una lavatrice o qualche elettrodomestico.
Era un po' avanti per certe cose. L'abbiamo ricordato anche qua, insomma, c'è il treno di John Cage che è passato da questa città, quindi lo teniamo molto a cuore, il caro vecchio John, di cui peraltro mi sembra che il prossimo anno ci sarà il ventennale della scomparsa, quindi insomma lo teniamo nel cuore.
Comunque, questo libro quindi è un po' il racconto della tua esperienza musicale, perché tu stesso sei un musicista, oltre che appunto scrittore e giornalista, un po' mischiato, diciamo, a quella che è la storia ufficiale del rock degli anni 70 e 80 fino ai giorni nostri. Ma dove hai preso le fonti? Nel senso, tu hai tenuto un diario, sono semplici ricordi, e poi le fonti, quelle più ufficiali, da dove vengono?
Sì, c'è tutta una lista di fonti bibliografiche in fondo, ce ne sono molte che vengono da internet, passato qualche mese a sfrondarle. Ci sono certi libri fondamentali per tutta la faccenda di Charlie Manson e della famiglia Manson, ci sono tre o quattro libri in inglese che sono fondamentali. Poi per i ricordi bibliografici è più la mia zoppicante memoria che mi ha aiutato.
E come mai hai deciso proprio di scrivere un libro così? Tu dici che comunque adesso pensi che il rock non ci sia più, che comunque un certo tipo di musica non sia possibile da produrre ora.
Sì, certamente c'è il dilemma che qualsiasi cosa, per quanto alternativa sia, viene comunque fagocitata dal sistema, diciamo, del capitale o del sistema economico, e diventa in sé un prodotto, come lo era il patchouli negli anni 60 o le gonne a fiorellini, che hanno praticamente inventato la moda la moda alternativa, che comunque è un branco, una branca della industria come un'altra. Quindi certamente c'è questa biunivocità della musica. Ne parlavo proprio all'inizio del libro, quando parlo della fucilata secca che ha stroncato la vita di Kurt Cobain, e parlavo di Kurt Cobain come fosse in effetti un genio. Dico nel libro che ogni tanto nelle strade del rock ci si trova a destra strade battute e a sinistra strade sconosciute. Certamente lui aveva preso la sinistra, però man mano che andava avanti si sentiva sempre più partecipe di questo dilemma della musica rock, dove purtroppo da un lato si creano delle tensioni, si creano delle energie totalmente innovative, totalmente ribelli, se vogliamo, tra virgolette, dall'altro si è un giocoliere in qualche maniera sfruttato dal sistema economico. Penso che questa fosse certamente una delle tensioni che viveva in Kurt Cobain e che forse, non lo so, non c'era e non posso dire, ma forse ha determinato una delle tensioni che ha portato a quel tragico evento.
Io ti volevo... Diciamo che dimmi.
No, diciamo che appunto la musica rock vive questo dilemma. Oggi nel 2011, ed è questa la parte forse più politica, la musica rock è utilizzata come una sorta di sveltina sonora. Quindi ci sono queste canzoni che downloadiamo gratuitamente o a 99 centesimi al massimo, che entrano da un foro del condotto uditivo, escono dall'altro, ma lasciano abbastanza poco, perché purtroppo la quantità è tale di prodotti musicali disponibili che è molto più difficile lasciare un segno. È anche vero che in un sistema temperato di 12 note abbiamo un numero di combinazioni abbastanza limitato, e quindi man mano che andiamo avanti appare abbastanza evidente che sarà più facile sentire qualcosa di quasi già sentito piuttosto che di qualcosa di innovativo.
40 anni fa, il gestore del Fillmore a San Francisco decideva, esattamente 40 anni fa, nei primi di luglio, decideva di chiuderlo perché diceva che il rock era diventato un business. E quindi? Cioè, sono passati 40 anni, eppure qualcuno lo diceva già 40 anni fa, nel 1971, un anno in cui non erano ancora usciti dischi che siamo abbastanza certi che sia tu che noi riteniamo dei capolavori. La mia osservazione è ovviamente polemica, perché per stimolare la discussione, mi sembra che queste notizie sulla morte del rock, sulla sveltina sonora, che peraltro hanno dei fondamenti, siano però una specie di fil rouge che attraversa tutta la riflessione sulla musica, da quando la musica, e probabilmente dobbiamo parlare degli anni 40, è diventata un fenomeno di massa, certificato poi probabilmente tra la fine degli anni 50 con il fenomeno del rock and roll e le prime icone, e gli anni 60 con i Beatles e la British Invasion. Tu che ne pensi?
Sì, sono assolutamente d'accordo. Penso che sia difficile tirare una linea e dire a questo punto il rock è morto. Certamente oggi la fruizione del rock avviene con degli strumenti più solipsistici, quindi non c'è più quel rituale di massa che ci poteva essere negli anni 60 o 70, dove ci si radunava tra amici per ascoltare un disco appena uscito. È cambiata la fruizione, sono cambiate i mezzi, sono cambiate le quantità in gioco, perché ci sono migliaia o centinaia di migliaia di band disponibili in rete, quindi certamente il contesto è cambiato. Rispetto all'affermazione del 71, concordo anche con quella, nel senso che, se vogliamo, c'era della gente all'inizio degli anni 60 che faceva dei concerti di puro feedback, e in un certo senso certamente la musica dei Mamas and Papas o anche del primo Frank Zappa era musica molto più commerciale di quella. Quindi dipende dove uno vuole tirare la riga, può tirarla facilmente anche alla fine degli anni 50 probabilmente.
Invece, per concludere, volevo farti una domanda proprio sul CD. Che cosa c'è dentro, a quale periodo corrisponde, quali sono le tracce, comunque è una tua produzione?
Sì, nel CD abbiamo tracce che vanno dal 79 fino al 2003, e con una piccola traccia tratta da un discorso di Barack Obama a Des Moines del 2010. le principali sono tracce che vanno a cavallo tra il 79 e l'83 e sono tracce fatte appunto con i Fontana pre-produzione dei Fratelli La Bionda con Maurizio Massico e All'Aprile e delle Electric Art che era un'altra band fatta con loro, quindi delle tracce abbastanza ispirate al rock progressivo se vogliamo o anche a una sorta di musica come l'hanno definita qualcuno art rock. Poi ci sono degli scampoli di musica che ho composto per performance teatrali, di cui una molto lunga che personalmente trovo ancora piacere ascoltare 30 anni dopo, fatta per un'installazione a Milano di Alessandro Mendini, papà un po' del postmoderno e di una certa architettura milanese, fatta molto di collage sonori, quindi una, diciamo, tracce certamente non per spiriti facili, ecco, se possiamo dire.
Allora, noi ricordiamo anche il tuo sito in chiusura, www.lucamaier.com, in cui Maier è scritto con la I lunga, e ti ringraziamo per questo Matita Emostatica che ci sembra molto interessante e stimolante. E trovate le indicazioni ovviamente sul sito di Luca e sul sito delle edizioni che lo pubblicano, Volo Libero. Luca, grazie, stai attento alla tempesta di acqua e speriamo di risentirci presto.
Grazie infinite a voi e buon pomeriggio.
Grazie, ciao ciao ciao.